Faremo un'abbondante lettura, leggeremo un primo testo nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 21, e poi una seconda lettura in Isaia capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 7. Sono due letture che ci aiuteranno poi a capire la parabola dei malvagi vignaioli. E questa mattina chiedo a Janet di venire qui e leggere il primo testo, Matteo capitolo 21, la parabola dei malvagi vignaioli. E se puoi venire un pochino più qui, così.
Udite un'altra parabola. C'era un padrone di casa il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaioli per ricercare i frutti. Ma i vignaioli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò loro suo figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaioli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Egli le risposero: li farà perire malamente quei malvagi e affitterà la vigna ad altri vignaioli, quali gli renderanno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare, cioè è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta.
Grazie. La seconda lettura, chiedo a Valentina gentilmente di venire qui e di leggere questo testo, 6:5-1:7.
Ora voglio cantare per il mio diletto un cantico del mio amico circa la sua vigna. Il mio diletto aveva una vigna su una collina molto fertile. La circondò con una siepe, ne tolse via le pietre, vi piantò viti di ottima qualità, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò un torchio. Egli si aspettava che producesse uva buona, invece fece uva selvatica. Or dunque, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto ancora fare alla mia vigna che io non vi abbia già fatto? Perché, mentre io mi aspettavo che producesse uva buona, essa ha fatto uva selvatica? Ma ora vi farò sapere ciò che sto per fare alla mia vigna. Rimuoverò la sua siepe e sarà interamente divorata, abbatterò il suo muro e sarà calpestata. La ridurrò un deserto, non sarà né potata né zappata, ma vi cresceranno rovi e spine, e comanderò le nubi di non farvi cadere alcuna pioggia. Or la vigna dell'Eterno degli eserciti è la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la piantagione della sua delizia. Ora egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue, giustizia, ed ecco grida di angoscia.
Grazie. Ecco, questi due testi sono, diciamo, complementari, è come se un testo spiegasse l'altro testo, no? Quello dell'Antico Testamento, per esempio, spiega in qualche modo la parabola dei malvagi vignaioli, eppure sappiamo che cronologicamente il testo di Isaia viene molto prima, no? Della parabola dei malvagi vignaioli. Eppure sembra che ci sia, no? Una perfetta sintonia tra i due profeti, possiamo dire, il profeta Isaia e l'altro profeta, il profeta per eccellenza, che è il Signore Gesù Cristo. Quindi questo ci aiuta a capire ancora meglio il messaggio della parabola dei malvagi vignaioli. Io vorrei, come diciamo sempre fatto, partire con delle illustrazioni che metto qui sulla lavagna. Ecco, farò una delle illustrazioni per quello che andiamo a dire. La parabola che abbiamo appena letto possiamo incastonarla in questo contesto di illustrazione. Allora, un triangolo, ecco. Mi spiace, non scrivo tanto bene. Allora, qui al vertice, parabola, diciamo, allegorizzante, che adesso spiego, il primo vertice, dove è inserita la parabola dei malvagi vignaioli. Un secondo elemento, abbiamo l'elemento storico, ed è la storia così come viene letta, come viene spiegata da Dio, è la storia del popolo di Israele. E poi un terzo elemento è quello profetico. Che cosa accadrà a questo popolo ribelle e incredulo alla parola di Dio? Ecco, la parabola ci spiega cosa accadrà, c'è un giudizio. Poi all'interno c'è un altro triangolo, vedo che la penna non scrive bene, non so se è quest'altro. No. Scusa, avrei dovuto provare prima, vediamo il rosso, ecco, questo è un pochino meglio. Un secondo triangolo, questo secondo triangolo, sempre nella parabola dei malvagi vignaioli, ci parla un po' dell'atteggiamento, del modo di comportarsi di Dio. Possiamo dire una mini dottrina di Dio, vale a dire l'alleanza di Dio con il suo popolo, quindi un Dio d'amore che elegge questo popolo, il popolo di Israele, ad essere, diciamo, la sua eredità, la sua proprietà, la sua vigna. Poi, quest'altro vertice qui, abbiamo un Dio paziente, un Dio paziente e misericordioso, perché si attende dei frutti da questa vigna, manda dei servi per prendere i frutti di questa vigna, ma invece di avere frutti riceve proprio il contrario. E poi abbiamo questo altro terzo vertice, Dio giudice, Dio che giudica, che condanna il suo popolo. All'interno ancora abbiamo un altro triangolo, chiedo scusa, abbiamo un po', diciamo, dei triangoli. E qui abbiamo un'altra piccola, se volete, un piccolo insegnamento, una mini dottrina cristologica sul Signore Gesù Cristo. Non so se, diciamo, avete notato, nella parabola abbiamo dei titoli messianici. Come è chiamato colui che viene mandato dal proprietario nella vigna? Figlio, figlio, vero? Figlio, figlio di Dio, figlio dell'uomo. Ma c'è ancora un altro titolo messianico. Come viene ancora chiamato il figlio che viene mandato nella vigna dal padre? Cosa dicono i vignaioli?
L'erede.
L'erede. Ecco, sta arrivando l'erede. Lo ammazziamo e l'eredità sarà nostra. Vero? Quindi erede. L'altro vertice qui è alla fine, alla conclusione della parabola, la gente temeva, diciamo, i capi religiosi temevano di arrestare Gesù perché come era considerato Gesù? Profeta. Profeta, vero? Profeta. Ecco, al centro abbiamo la croce. Allora, riepiloghiamo. Il grande triangolo, abbiamo detto, una parabola allegorizzante che adesso, diciamo, vogliamo spiegare. E intanto volevo chiarire, perché qualcuno mi aveva fatto una domanda paragonando la parabola ad una favola. In realtà la parabola non è una favola, ecco, credo che bisogna chiarire un po' questo concetto. La parabola nel suo genere letterario non è una favola. La scrittura contiene, diciamo, delle favole, ecco, non vorrei essere frainteso. Se leggete per esempio in Giudici al capitolo 9 è parlato di una favola, no? Giotam, il fratello, uno dei figli di Gedeone che scampò al massacro dei fratelli, ecco, profetizzò da parte del Signore dicendo una favola. Degli alberi si misero in cammino, andarono dalla vite e dissero: vuoi tu, Signore, essere Signore su di noi? Vuoi tu regnare su di noi? E la vite disse no. Ecco, rinuncerò, diciamo, al buon vino che rallegra il cuore degli uomini e rallegra Dio. Ecco, questa è una favola, no? Perché ci sono delle espressioni, dei modi di fare e dei modi di dire dell'uomo, ecco, attribuiti ad un oggetto e ad una pianta. Mentre la parabola, ecco, è diversa. La parabola è un fatto verosimile che viene preso, in questo caso dal Signore Gesù, che viene, diciamo, preso in prestito, non so, dalla vita quotidiana per illustrare una verità centrale. Non per nulla parabola deriva appunto dal greco parabalo, che vuol dire mettere accanto, mettere a fianco. Ecco, e questo poi derivano altre parole come parastatale, per esempio, ecco. Allora, vuol dire mettere accanto, è il significato letterale della parabola. Questa parabola, abbiamo detto, ha dei tratti allegorici. Perché? Perché va da sé, no? Va compresa quasi spontaneamente, e in ogni particolare c'è un affiancamento. Si capisce immediatamente che il padrone della vigna è Dio, che i vignaioli sono quelli chiamati viticoltori a seguire, a curare, a custodire la vigna, e poi ancora altri particolari. Difatti questo riflette molto bene, diciamo, un altro genere letterario che è l'allegoria. L'allegoria, ecco, porta con sé dei diversi significati, no? Ogni particolare ha un significato. Mentre la parabola ha, diciamo, una verità centrale su cui vuole attirare l'attenzione. Il capitolo 15, Gesù, no, di Giovanni, Gesù che parla proprio di un'allegoria. Io sono la vite, il padre mio è il vignaiolo, voi siete i tralci. Ecco, questa è una allegoria, perché ogni particolare risponde ad un insegnamento spirituale. La parabola, invece, generalmente punta su una sola verità centrale, ed ecco perché, diciamo, questa parabola, ho detto prima, ha dei tratti allegorici. E difatti i capi religiosi, appena sentita questa parabola, capirono immediatamente, così è detto il testo, capirono immediatamente, compresero immediatamente tutta la parabola, anche i significati particolari di ogni particolare, diciamo, della parabola, tutti quei particolari che vanno ad arricchire, ad abbellire, ad adornare la parabola. Però sappiamo molto bene che la conclusione a cui giunsero i capi religiosi non fu il ravvedimento, non fu il pentimento, non fu, diciamo, il riconoscimento e ricevere il figlio della parabola, così come aveva il Signore espresso. Poi abbiamo allora l'altro elemento, che è quello storico. Il Signore Gesù, attraverso questa parabola, vuole raccontare, diciamo, la storia di Israele, e la storia del suo popolo, insomma, che il Signore aveva eletto e che aveva affidato non soltanto, diciamo, la vocazione, ma anche il privilegio di essere il popolo eletto. E che poi, diciamo, sappiamo molto bene, il Signore che mandava i suoi servi, in questo caso i profeti, i predicatori, tutti coloro che erano chiamati al servizio di Dio per raccogliere, diciamo, i frutti dal suo popolo, e invece, diciamo, questi servi furono diciamo, malmenati, maltrattati, e anche qui abbiamo una progressione della malvagità di questi servi. E poi abbiamo l'altro vertice qui, che è quello profetico, perché Gesù, attraverso questa parabola, annuncia, diciamo, quello che è la fine, il giudizio di Dio. Un altro elemento, diciamo, che desidero sottolineare è che Gesù predicava, come abbiamo letto qui, ecco, che egli racconta la parabola, ecco, da tre pulpiti. Un primo pulpito era quello della moltitudine. Quando voi leggete, per esempio, il sermone sul monte, voi trovate nelle prime parole che una grande moltitudine si era raccolta per ascoltare la parola del Signore da parte di Gesù. Quindi Gesù era un predicatore dal primo pulpito che rivolgeva il suo insegnamento alla moltitudine. Un secondo pulpito è quello più ristretto, cioè quello che riservava gli insegnamenti, diciamo, di Gesù ad un pubblico più ristretto. E qual era questo pubblico più ristretto? I discepoli. Noi abbiamo letto, per esempio, nella parabola del seminatore, che Gesù poi in disparte spiegava ai suoi discepoli. Quindi attingeva dal tesoro della conoscenza e della sapienza, perché lui era la personificazione della sapienza di Dio, il figlio di Dio, colui che era stato insegnato dal Padre, così dice l'Evangelista Giovanni, e che comunica, partecipa ai suoi discepoli, che era, diciamo, quelli che assorbivano e che assimilavano non soltanto l'insegnamento di Gesù, ma anche il suo carattere, anche la sua formazione. Per questo che Gesù è un maestro, diciamo, sapiente, un maestro paziente, un maestro anche profetico, come abbiamo detto, E Gesù anche è maestro Mosè, perché è il secondo Mosè che è l'espressione, diciamo, fedele del Signore. Ma è anche il maestro supremo, il maestro divino, il maestro per eccellenza e che insegna attraverso le parabole. E queste parabole per i suoi discepoli non erano soltanto parole parlate, ma erano anche parole parlanti, parole parlate, ma parole anche parlanti, che parlavano continuamente. Noi abbiamo adesso la possibilità di riascoltare il Signore Gesù che racconta, diciamo, le parabole. I discepoli e altri ebbero questo grande privilegio di ascoltare dalla voce del Maestro, il Signore Gesù, le sue parole. Ma queste parole sono state registrate, queste parole che noi leggiamo sono parole parlate, ma parole che parlano ancora. Questo è molto importante da sottolineare. Oggi abbiamo la possibilità, per esempio, di ascoltare messaggi, non so, conferenze. Qualche giorno fa ascoltavo un intervento del presidente Roosevelt dopo l'attacco criminale dei giapponesi a Pearl Harbor, che fece quel discorso, no, agli americani. E questo è stato registrato e lo possiamo riascoltare. Ecco, le parabole di Gesù dunque sono delle parole parlate, ma parole parlanti che parlano ancora oggi. E questo è molto importante da sottolineare. Se queste parole di Gesù, ecco, sono registrate nella tua mente, nel tuo cuore, queste parole poi ritornano. Queste parole vengono di nuovo alla mente, vengono nuovamente a galla, perché sono parole viventi, sono parole che parlano e parlano al tuo cuore, alla tua vita. Ma poi ho detto che c'è ancora un altro primo pulpito, un secondo pulpito, c'è anche un terzo pulpito, dicevo prima, no? Ecco, questo terzo pulpito l'abbiamo proprio qui, questa parabola, la parabola dei malvagi vignaioli, che non è destinato a una moltitudine, non è destinato neanche a questo gruppo ristretto di discepoli, ma è destinato ai capi religiosi. Difatti avete notato che i capi religiosi, i farisei, i sadducei, quelli che erano in autorità a quel tempo, capirono immediatamente che questa parabola, non solo questa, ma altre due parabole, ecco, erano rivolte, indirizzate proprio a loro. E domenica scorsa noi abbiamo ascoltato la prima di queste tre parabole. La prima parabola è quella dei due figli dissimili, e noi abbiamo ascoltato domenica scorsa, che l'uno aveva detto di sì e poi non è andato a lavorare nella vigna. Vedete come la vigna ritorna, diciamo, sempre, no? nelle parabole di Gesù, ma in tutta la letteratura dell'Antico Testamento, ecco, è parlato della vigna. Ne parla il profeta Osea, ne parla il profeta Geremia, il profeta Isaia, il profeta, diciamo, Ezechiele. E ne parla poi anche, gli Evangeli. E quindi questa parabola era rivolta ai capi, religiosi. La prima parabola dei due figli dissimili, uno che dice sì ma non va a lavorare nella vigna, l'altro dice no però ci va. Ecco. E noi abbiamo ascoltato che la parola, portante, il motto di questa parabola è che non si ubbidisce a Dio solo con le parole, ma soprattutto con i fatti. Ecco. Questo mi pare molto importante da sottolineare. Non chiunque mi dice, lo stesso Gesù lo dice, non chiunque mi dice Signore, Signore, fa la volontà del Padre mio, ma veramente chi traduce, chi interpreta e chi vive con gesti particolari l'insegnamento del Signore Gesù. In questa seconda parabola dei malvagi vignaioli, ecco, è anch'essa la parabola delle tre parabole, definite le tre parabole della controversia tra Gesù e i capi religiosi. Si stava andando verso un epilogo piuttosto drammatico della fine del Signore Gesù Cristo. Gesù era cosciente di questo e quindi racconta questa parabola rispondendo al Sinedrio, ai capi religiosi. Ecco, anche la sua origine divina, anche la sua autorità. Qualche versetto prima di questa parabola, ecco, Gesù è interpellato sull'autorità. Qual è l'autorità, perché fai queste cose? Ecco, dicono al Signore Gesù. Noi abbiamo avuto modo di sottolineare il significato di autorità, ecco. Per il Signore Gesù l'autorità è un'autorità di servizio. Difatti la predicazione che egli rivolge ai suoi discepoli è un servizio, mentre l'autorità degli scribi e dei farisei era un'autorità di potere, di comando, di coloro che vedono piuttosto il privilegio di una posizione altolocata che non quella di servizio. E credo che questo costituisce anche un modello per tutti i predicatori della parola di Dio, cioè quello di vedere nella predicazione, nella vocazione affidata come un'autorità di servizio, no? Servire la... Bene, ritorniamo ancora alla parabola dei malvagi vignaioli. Gesù è entrato in Gerusalemme, sta rivelando il regno dei cieli come imminente, e il regno implica l'obbedienza alla volontà del Padre, significata appunto dalla strategia narrativa racchiusa nella parabola. Difatti, se rileggiamo attentamente la parabola, dapprima è parlato della vigna, vero? Poi, quando il Signore Gesù risponde e dice al versetto numero 43, ecco, quando egli esprime il giudizio sui malvagi vignaioli, cosa dirà? Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare. Allora voi vedete, parla prima della vigna e poi alla conclusione dice che questa vigna è il regno di Dio. Ed è una delle poche volte dove l'evangelista Matteo, al posto di usare la formula regno dei cieli, usa il regno di Dio. E credo che era questo un po' il centro della sua predicazione. Il centro della predicazione del Signore Gesù era proprio il regno di Dio. Il regno di Dio. E quando mandava i suoi discepoli, no, nelle città, nei villaggi, ad evangelizzare, ad annunciare la parola, essi parlavano del regno di Dio. Ma questo regno di Dio suscitava anche delle reazioni. E il messaggio del regno di Dio era di quattro punti brevi, però molto, molto importanti. Come inizia il ministero della predicazione di Gesù? In Marco capitolo 1 versetto 15, ecco. Esatto, Vangelo di Marco, Matteo e Luca sono i cosiddetti Vangeli sinottici, perché hanno una veduta d'insieme, no? Diciamo concorde, per quanto riguarda la vita e la predicazione del Signore Gesù Cristo. Questi sono i quattro punti della predicazione del Signore Gesù. Il tempo è compiuto, poi il regno di Dio è vicino, secondo punto. Terzo punto, ravvedetevi. E terzo punto, quarto punto, credete all'Evangelo. Questi erano i quattro punti della predicazione del Signore Gesù Cristo, che era un po' al centro, diciamo, della predicazione del regno. E Gesù che annuncia, diciamo, il regno di Dio imminente, suscitava delle reazioni nella gente. C'era chi, per esempio, pensava che il regno di Dio, no, fosse di natura politico-militare, e la tradizione di quel tempo, ecco, faceva credere che il Messia sarebbe venuto come conquistatore politico, come conquistatore di regni, come conquistatore, diciamo, di attraverso le armi, attraverso, diciamo, degli eserciti, quello anche di ribaltare un po' le situazioni, di vincere l'occupante romano e dare e ridare a Israele il suo vecchio, diciamo, splendore, la sua indipendenza che aveva perso con, diciamo, l'occupante romano. Ma quello che il Signore vuole dire qui, e forse in questi termini anche che la madre dei due discepoli Zebedeo, no, comprende il regno di Dio, quando dice al Signore: Signore, quando il tuo regno sarà, diciamo, venuto, fa che i miei due figli, uno si siede a sinistra e l'altro si siede a destra, proprio perché evidentemente non aveva chiaro il regno di Dio che il Signore Gesù era venuto a instaurare, a portare, diciamo, tra gli uomini. Allora, questi quattro punti: il tempo è compiuto, il tempo è arrivato. Ricordate un apostolo che aveva scritto anche un versetto su questo: quando la pienezza dei tempi è venuta, ecco, quando questa pienezza si è realizzata, Gesù è venuto, è figlio di donna, eccetera, eccetera. Il tempo dunque è compiuto, è arrivato, e il Padre ha mandato il Figlio nella sua vigna. Questa vigna è il popolo di Israele. I vignaioli sono quelli ai quali il Signore aveva affidato per custodire e curare il popolo, ma questi, invece di portare dei frutti, non hanno portato dei frutti. Anzi, hanno, in qualche modo, cervelloticamente, più insistito sul privilegio di essere un popolo, diciamo, il popolo eletto di Dio, che non le responsabilità, che non il servizio, diciamo, di questa elezione. Difatti alcune sentenze rabbiniche proprio di quel tempo mettono in evidenza che il popolo di Israele è stato l'unico popolo che ha accettato la legge di Dio, altri popoli invece l'hanno rifiutata, ed è per questo che è il popolo privilegiato, superiore ad altri popoli, e tante altre sentenze. E questi invece non hanno portato dei frutti alla gloria del Signore. Quando il Signore ha mandato dei profeti, quando il Signore ha mandato dei predicatori, quando il Signore ha mandato degli uomini per annunciare loro la conoscenza di Dio, l'ubbidienza ai suoi comandamenti, questi invece hanno trattato in malo modo i servi di Dio. E qual è il primo frutto che il Signore gradisce, che il Signore vuole tra tutti questi frutti, che il Signore avrebbe gradito, no, dal suo popolo? Il primo frutto, l'ubbidienza. l'ubbidienza. Questo è il primo frutto che i servi mandati dal Signore, no, a raccogliere questi frutti. Ricordate quel servo di Dio che si recò dal primo re di Israele per raccogliere questo frutto? Chi si ricorda? Un profeta mandato da Dio al primo re di Israele per raccogliere i frutti di giustizia. E cosa il profeta Samuele si recò dal primo re di Israele, Saul, ecco, e Saul invece, insomma, ecco, non ubbidì alla parola del profeta. E il profeta Samuele cosa disse? L'ubbidienza val meglio che il sacrificio. Questo è il primo frutto che il Signore voleva raccogliere dalla sua vigna. E difatti un primo punto che noi possiamo sottolineare di questa parabola è che il padrone di questa vigna che cosa ha fatto per mettere su questa vigna? Ha investito. Voi immaginate, per piantare una vigna ci vogliono dei lavori, bisogna dissodare il terreno, bisogna fare una scelta di viti e viti di ottima qualità, non diciamo dei ceppi di qualità scadente. Ha dovuto questo padrone diciamo della vigna, che desiderava ardentemente, no, avere una vigna per mangiare delle uve, anche per bere dell'ottimo vino, ha preso dei soldi, ha pagato degli operai, ha dovuto fare dei lavori non indifferenti, no? E questo Dio che ha investito tutto per il suo popolo, il Dio che tra tanti popoli è un Dio d'amore, che ha scelto e ha eletto questo popolo, ma non lo ha soltanto così scelto fra tanti popoli, ma ha avuto anche delle cure. Se noi potessimo fare un percorso, diciamo, a ritroso nel tempo, storico, ecco, quanti interventi da parte di Dio per questo popolo. Lo ha salvato dalla schiavitù d'Egitto, ha mandato diciamo dei profeti per far crescere, farlo maturare nella conoscenza di Dio, questo popolo che doveva essere la luce di Dio tra le genti, tra i popoli idolatri, questo popolo che doveva preannunciare la venuta del figlio di Dio. Che investimento che il Signore ha fatto, no, per questo popolo. E poi invece, come leggiamo dalla parabola, ecco, egli che si aspetta di mangiare un bel grappolo d'uva, un grappolo bello maturo, per godere il gusto e il sapore di questo grappolo d'uva e anche un buon bicchiere di vino, invece non riceve dei frutti, oppure dei frutti selvatici, dei frutti agresti, dei frutti che, diciamo, disgustano. E credo che questo sia anche un modo, diciamo, importante per chi non ha ancora riconosciuto questo grande investimento che Dio ha voluto fare per la salvezza, mandando il suo unico figlio, il Signore Gesù Cristo. E qual è la risposta che i capi religiosi danno a Gesù? Questa è un'altra caratteristica della parabola, no? Gesù che fa una domanda ben precisa, e poi sono gli ascoltatori, gli uditori, che danno una risposta alla domanda di Gesù. Che cosa farà il padrone di questa vigna, questi malvagi vignaioli che si sono comportati in questo il malo modo, fino niente meno che a uccidere il figlio del padrone? Voi trovate qui anche una progressione della malvagità di questi vignaioli: hanno lapidato, hanno bastonato, hanno ucciso. Non vedete una progressione di questa malvagità di questi vignaioli? e poi anche, diciamo, la progressione dell'atteggiamento di Dio, un Dio d'amore che elegge questo popolo, che lo fa un suo figlio, chiamato anche suo figlio primogenito, no? Dando questo grande privilegio, questo grande amore, un Dio paziente che poteva benissimo giudicare e punire questo popolo e condannarlo già al primo tentativo dei servi malvenati, invece ne rimanda altri, ancora altri numerosi, un Dio paziente, un Dio misericordioso, ma che poi alla fine, ecco, un Dio deve condannare, deve giudicare, deve punire questi malvagi vigneroli. E questo allora ci fa capire non soltanto che Dio è un Dio d'amore che ha mandato il suo unico figlio per la nostra salvezza, ma è anche un Dio paziente. Se Egli è ancora paziente, fa passare ancora del tempo oggi, è perché Egli vuole la tua salvezza. Cosa rispondono questi al Signore Gesù? Danno una giusta risposta. Questi malvagi vignaioli saranno distrutti, saranno annientati, saranno giudicati. E qual è la tua risposta a questa domanda di Gesù? Sono convinto che anche la tua risposta, come la mia, no? È quella giusta. Il padrone di questa vigna agirà in questo modo, egli li punirà. Ma a differenza di questi capi religiosi, ecco, loro riconoscono ciò che è giusto, ma non compiono la volontà, non ubbidiscono al Signore. E forse questo è il tuo atteggiamento questa mattina? Se riconosci allora, come questi che hanno dato una risposta giusta, non ti rimane altra scelta che quella di riconoscere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio che il Padre ha mandato e che, ricevendolo per la sola fede, è il primo frutto di ubbidienza che tu puoi fare nei suoi confronti. Questo mi pare molto, diciamo, importante da sottolineare. Ci sono certamente altri frutti della santificazione, come dice appunto l'Apostolo Paolo nei Romani al capitolo 6, quando parla che l'uomo liberato dalla schiavitù del peccato è unito a Gesù Cristo, no? In maniera, diciamo, nella comunione e in modo mistico, e lo scopo di questa unione con Cristo è quello di portare dei frutti di giustizia che onorano il Signore. Bene, io mi fermo qui, grazie per la vostra attenzione, e che il Signore possa benedire questi pochi pensieri nella tua vita, e che il Signore possa guidarti a non imitare questo atteggiamento, diciamo, malvagio di questi vignaioli, ma ad ubbidire alla sua parola, perché anche questo è il punto centrale di questa parabola. Non soltanto riconoscere che Egli è il Signore, ma ubbidire anche al suo, alla sua parola. Grazie.